E lei lo accolsero avendo veduto tutto quello che aveva fatto Gerusalemme durante la festa, perché essi pure erano andati alla festa. Perciò venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era là un funzionario della corte, il figlio del quale era ammalato a Cafarnao. Quegli, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Però Gesù gli disse: «Se voi non vedete i miracoli e i prodigi, non credete». Il funzionario della corte gli rispose: «Signore, discendi prima che il mio figlio muoia». Gesù gli dice: «Va, tuo figlio vive». L'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Mentre egli già ritornava, i suoi servitori gli vennero incontro dicendo: «Tuo figlio vive». Egli domandò loro a che ora aveva cominciato a sentirsi meglio, ed essi gli risposero: «Ieri alla settima ora la febbre lo lasciò». Allora il padre riconobbe essere quella l'ora precisa nella quale Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui e tutta la sua casa. Fu questo il secondo miracolo che Gesù fece venendo dalla Giudea in Galilea. Grazie. Siamo sempre fermi al versetto. Andò da lui e lo pregò di discendere a guarire il suo figliolo che stava per morire. Cioè sul tema della preghiera. E se domenica prossima Dio ci dà la possibilità di andare sulla vigna, sempre in questo argomento, i due temi saranno questi: perché molti cercano Dio e non lo trovano, e poi qual è il luogo in cui Dio rivela la sua presenza. Così possiamo prepararci questa settimana. Adesso se lei vuole continuare gli
Sì,
assunti,
però
però
per
bisogna.
continuare gli assunti bisogna andare ancora indietro,
Ma
cioè prima del tema della
dove
preghiera e il tema della
va
fede.
bene. Perché lei
Perché
non termina più.
Volevo chiederti una cosa. Il funzionario chiede a Gesù la guarigione del figlio. Il figlio, è stato detto nelle conversazioni che precedentemente abbiamo avuto, rappresenta non solo una creatura nostra, quello che noi abbiamo di più caro,
certo.
che vorremmo salvare. E c'è cioè una proiezione, un prolungamento dell'io, sotto un certo aspetto. E il Signore lo esaudisce in questo. E non so, mi stupisce, non stupisce, comunque vorrei chiederti per quale ragione Gesù esaudisse e quando Gesù si esaudisse chiedendo a lui di soddisfare qualcosa che è un po' una proiezione del nostro io. Evidentemente non deve essere in contrasto con l'esigenza che l'anima ha di conoscere Dio, certamente. Comunque chiedeva qualcosa per sé, per il suo io, quel funzionario. E Gesù l'ha soddisfatto.
Ma
Cioè non
abbiamo
chiedeva di
detto.
conoscere Dio, che lo illuminasse sulla verità.
Profondamente chiedevo questo, ma abbiamo detto che
Sì, perdonami.
in quel figliuolo si identificava, stava per morire, si identificava la nostra vita che se ne va, la nostra anima che si disperde. Gesù infatti dice, direi sintetizza la sua missione nel fatto che lui è venuto a raccogliere ciò che si disperdeva. Che cosa che si disperdeva? È proprio la nostra anima, cioè la nostra vita, ecco, l'emorroissa, il sangue che perde, la vita che se ne va, no? Solo che io possa toccare un lemo sfiorito e ecco, e la mia vita sarà salva. Ma vedi, è la proiezione sua io, no? La vita che si perde, mio figliolo, l'oggetto del suo amore, il suo interesse principale, che rappresenta quindi la nostra anima, che sta morendo, senza Dio. E Gesù viene per salvare, per raccogliere ciò che si disperdeva. Però è necessario che l'uomo prenda consapevolezza di questa dispersione, di questa miseria, di questa povertà in cui si trova, di questa morte incipiente, e poi preghi, invochi. Perché Dio si presenta come salvatore. Salvatore di chi? Di chi sta negando. È vero che chi annega non è mica Dio, no? È la creatura. Ecco, abbiamo il nostro Dio. Però la creatura che invoca Dio, che chiede l'aiuto di Dio, evidentemente lo chiede per sé. E Gesù dice, preoccupatevi di salvare la vostra anima. A cosa vale conquistare e possedere tutto quanto il mondo, quindi tutti quanti i beni, se l'anima, ecco, si perde, ne subisce un danno. Questo bisogna capire e guardare. Ora, la nostra anima viene salvata da Dio, in quanto guarda Dio. Dico, in conclusione, di guardare Dio, perché è vero, la nostra anima, sentendo la dispersione, invoca, e invocando già riconosce. Per cui Dio, ecco, abbiamo capito, un'introduzione alla conoscenza di Dio, abbiamo un'introduzione, per cui Dio ci porta sugli orizzonti dei margini, vero, proprio della morte, per recuperarci, perché se noi non tocchiamo con mano la nostra morte, quel senso dell'autonomia, no? Qui si accennava, se noi tocchiamo con morte, ma la nostra morte, non scopriamo chi è Dio. Ecco per cui Dio stesso, capito, viene a morire in noi. Perché soltanto toccando con mano la morte di Dio, la privazione, cioè la nostra autonomia, il senso dell'assenza di Dio, constatiamo chi è Dio, quindi entriamo in questa riconoscenza. No? Ecco, tocchiamo con mano, allora toccando con mano ci afferriamo, capite? E riconosciamo che noi siamo un tralcio di una vite. E nel primo tempo noi ci riteniamo vite, noi ci riteniamo degli alberi autonomi. Poi il Signore ci conduce a toccare con mano che siamo tralci, magari, ecco, tralci secchi, perché ci sono, però dandoci la possibilità di scoprire che siamo tralci, ecco, noi individuiamo e incominciamo a conoscere la vite.
L'atteggiamento del funzionario è
l'atteggiamento di chi? Io vedo lo stesso atteggiamento, scusami, lo stesso atteggiamento dell'emoroissa, lo stesso atteggiamento, non so, di chi però si trova paralizzato.
Sì, ancora in fase di distrazione. Sì. Perché...
Scusami, questo figlio malato deve essere inteso come un qualcosa di personale,
di nostro,
che disperde,
sì, no? Che sta morendo. Questo se lo identifico con emoroissa, no? Come qualsiasi, non so, malato, diciamo. Perché è vero, è vita che sta morendo, stiamo perdendo la vita. Ora, il figlio rappresenta l'oggetto dell'amore del padre, l'oggetto dell'amore del padre è poi la propria vita, perché ognuno vive per ciò che ama, vero? Così quando, non so, diciamo, quando si considera la Madonna, vero? Ma il cuore della Madonna non è qualcosa a sé staccato, capito, o di sentimenti, ma è il figlio, la madre vive per il figlio, per cui chi segue il figlio di Maria è con la madre, anzi direi, e si è veramente con la madre soltanto se si è con il figlio, perché tutto l'interesse è si è veramente con una persona soltanto se si è con ciò che essa ama, con l'oggetto del suo amore. Ma se noi amiamo una persona ma ci interessiamo poco di ciò che essa ama, non siamo nemmeno con quella persona, cioè siamo con l'esteriorità di quella persona, siamo con il corpo di quella persona, non siamo con l'anima della persona stessa. Quello che conta è l'anima, quello che rimane è l'anima, capisci? Allora, ecco, per questo dico, significa la vita, capisci? Perché ognuno vive per ciò che ama, in ciò che ama, e qui abbiamo vita che sta morendo, ecco, creatura che sta perdendo sangue, creatura, capisci, che si sente paralizzata, eccetera, ecco, e abbiamo la significazione, perché bisogna sempre passare i significati, no? Non fermarci alle apparenze, ma sempre passare i significati, perché i significati diventano eterni, cioè sono lezioni di vita per noi. Quindi Filler, nel significato del figlio abbiamo la nostra vita, la nostra anima che si disperde. Ora, evidentemente che la nostra anima si disperda, tutti quanti lo tocchiamo con mano, tutti quanti ci accorgiamo quanto poco abbiamo l'anima nelle nostre mani. La nostra anima è in balia, ecco, è dispersa. Non appena, diciamo, la volta scorsa, non appena noi cerchiamo di entrare nel silenzio di Dio, cioè di possedere la nostra anima, di voler raccogliersi in questo silenzio, noi ci accorgiamo quanto sia difficile, e noi ci accorgiamo che l'anima ci scappa da tutte le parti, non riusciamo. È Gesù che dice e ammonisce: con la pazienza giungerete a possedere la nostra anima. E con noi ci crediamo liberi, chiediamo Signore la nostra anima, o Signore dei nostri pensieri, sono tutte illusioni. La nostra anima, i nostri pensieri sono in balia di tutte le impressioni del giorno, di tutte le notizie che sono arrivate dal giorno, che noi non dominiamo, perché le cose si dominano soltanto in Dio e con Dio. Allora con Dio si diventa veramente signori anche di tutti gli incontri, capisci, che giungono a noi, e di tutte le notizie che giungono a noi. Ma senza Dio tutte le cose ci dominano e ci portano via. e noi siamo in balia. Abbiamo tanti nomi, non siamo più un'unità vivente, ma siamo creature lacerate proprio nell'intimo, nell'anima, lacerate da tutte le cose, dalla molteplicità. E la morte non esiste come annullamento, ma esiste come molteplicità, capisci? Come dispersione nella molteplicità, mentre Dio, che è vita, è unità. Allora, questo figlio che sta morendo, vedete, se la morte rappresenta molteplicità, dispersione nella molteplicità, ecco, rappresenta la nostra anima che si disperde nella molteplicità, che non riesce a restare con Dio, che invoca quindi Dio, che per cui dico conoscenza, capisci, di Dio, che invoca Dio, capisci, che la raccolga, e raccogliere il processo di vivificazione, il processo di vita, capisci?
Pensavo a quanto avevamo detto l'ultima volta che ci eravamo trovati sui due tempi della preghiera, sul momento soggettivo e sul momento oggettivo, e volevo chiederti se è esatto l'atteggiamento di quel funzionario. Diciamo a Gesù, diciamo a Dio, il tuo regno così in cielo come in terra. Ora la terra di Dio è il mondo anche dei nostri affetti terreni, quindi non so, ci muore il figlio. Non dovremmo chiedere a Dio guarisci il figlio, dovremmo adorare questa volontà, certo, che chiede da noi questo.
Certo.
No? Quindi l'atteggiamento del funzionario, direi la preghiera del funzionario, non è la
sì,
miglior preghiera.
Sì, siamo ancora, diciamo così, alla significazione di una fase umana, perché soltanto quando noi effettivamente riusciremo ad accogliere, a vedere il tutto, la volontà di Dio, e passare il significato di Dio risorge, capisce la nostra vita, fa risorgere la nostra vita, ma senza chiedere, perché siamo già con Dio, in Dio, con Dio c'è la vita, capisci? Perché non c'è più, diciamo, la fase, non si invoca la vita quando si è con Dio, si invoca la vita quando si è con la morte, capisci? Quindi qui siamo con un'anima che sta morendo e che piange, capisci? Ecco, quindi se non piange si apre. Ma non siamo in quella fase dell'affermazione, capisci, della preghiera, perché abbiamo detto la preghiera è già presentazione, sguardo a Dio, no? Il guardo in silenzio che attende tutto da Dio, capisci? Ed è in questo silenzio che poi dopo Dio, rivelandoci la sua presenza, poi ci invita a confermarla per darci il possesso di.
Però qui diciamo questa mattina anche con la ragione, insomma, che a un certo punto abbiamo tutto il mondo dei nostri affetti, sai che Dio a un certo punto prova se togliendosi magari le persone care,
certo,
ecco, per vedere se noi siamo nell'ambito della sua volontà, certo, o siamo ancora nell'ambito del nostro io, dei nostri affetti sofferenti.
Cioè praticamente Dio, vero, in un primo tempo ci inserisce perché noi possiamo prendere coscienza di tutto un mondo, vero, di affetti, di rapporti, altro, che dipendono da noi, che sono in relazione a noi, con i nostri sensi, con i sentimenti, cioè con il nostro io. E poi a poca volta comincia a togliersi, ma man mano che ci toglie, lui ci toglie in quanto però ci ha già dato, e per vedere se noi, capisci, e affermiamo lo spirito su ciò che lui, perché lui ci toglie per farci correre nel cuore dello spirito, per avere uno spirito. Per cui, come dicevo qui, siccome in Dio tutto è sì, non esiste il sì e il no, praticamente non toglie niente, ci fa correre nel sì, capisci? Perché nel sì noi ritroveremo tutto quel mondo di prima che era sotto di noi, lo ritroveremo, ma ritroveremo naturalmente spiritualizzato in Dio, no? Per cui in tutte le cose noi vedremo l'opera di Dio, e la madre era opera di Dio, capisci? Il padre era parola di Dio, tutte le creature che erano attorno a noi erano tutti i segni di Dio, tutte le parole di Dio. Poi dove Dio poco volta ce li toglie, perché c'è bisogno di questo silenzio, ecco, per scoprire la sua presenza, comprendi? Per prendere consapevolezza, perché nella preghiera noi guardiamo Dio, ma una cosa è guardare Dio, una cosa è scoprire la sua presenza, è diventare consapevoli della sua presenza, e capisci, c'è un passo, anzi un passo notevole, no?
Perché il secondo tempo della preghiera, si prova, se eravamo sinceri,
certo,
o se eravamo superficiali nella preghiera.
Cioè.
Però questo non toglie anche la sofferenza, nel caso di Rina per una madre, è normale che la sofferenza c'è.
Ma certo, logico, normale, la sofferenza, anche Sant'Agostino, vero, piange per la morte della madre, vero, cioè, poi chiede perdono se è stato debole, diciamo così, capisci, a piangere, perché tutta la parte, come dicevo ieri sera.
Ha pianto anche Gesù su Lazzaro.
Ha pianto Gesù su Lazzaro, ma forse quel pianto di Gesù su Lazzaro è un altro aspetto, i pianti di Gesù sono forse. No. Comunque, dico, ma il. Lì, capisci che c'è tutta la parte di noi che è rimasta legata, che per cui se noi anche aderiamo con lo spirito, con l'anima, ma prima che si recuperi tutta l'altra parte nello spirito, avere tutto secondo Dio, come dicevo ieri sera, no? uno che abbia avuto il vizio di fumare, anche se a un certo punto ha smesso di fumare, ma quanto deve tribolare per resistere, capite? Quindi è una sofferenza, a tutte le tentazioni, capite? Al ritorno al fumo, eccetera, capite? Appunto è perché noi portiamo con noi, diventiamo figli delle nostre opere, e quindi portiamo con noi tutte, diciamo, le impressioni, tutti i rapporti che, capite, che hanno determinato la nostra vita. E quando, allora, vengono meno, però non vengono mica meno la nostra anima, il pensiero non viene meno. Ha bisogno piuttosto, non viene meno, non c'è l'annullamento, ha bisogno invece di essere recuperato, cioè reinserito in una visione superiore, la visione di Dio. Per cui prima i rapporti erano diretti tra il nostro io e la creatura, però dopo devono essere invece passare attraverso Dio, dobbiamo imparare a passare tutto attraverso Dio. Allora la creatura si recupera tutto, perché tutto era opera di Dio.
E se uno è...
ritroviamo tutti vivi, sì, in Dio, l'abbiamo visto lì, l'abbiamo sentito, sì, in Dio tutto è vivo,
però
niente muore.
Se uno facesse già questo passaggio attraverso Dio prima, allora non soffre più.
E allora non soffre più, perché vede...
Ha il potere di annullare la sofferenza di una morte, quello.
Ma non c'è morte, lì c'è nascita. Dice, c'è il passaggio ad un mondo superiore e migliore. Gesù,
sì,
stesso dice,
non senti la separazione, l'errore della separazione.
Direi scopre, no, se lei mi parla di adesso è un'utopia il pensare che già sistemati, capisci? Perché sistemati vuol dire strettamente spiritualizzati, da vedere tutto in Dio e tutto con Dio. Ma vedendo quello, direi, non c'è la morte come separazione, ma c'è quello che noi chiamiamo morte, diventa una maggiore unione con Dio. Quando l'altro giorno accennavo, non so, scrivere sulla tomba, mi era venuto un altro pensiero, capisci? Sulla tomba di Maria Badani, no? E l'altro pensiero è quello di dire, sì, vabbè.
Chiesto dopo ma,
no, l'altro pensiero, no, ma quello lì è ottimo, quello lì no, mi sembra che sia ottimo quello,
sì, sì.
No, invece, no? Ma il credo è questo. Adesso sei più vicino a noi, perché sei più vicino a Dio. Guarda, nello spirito si vede questo, quindi non è una perdita, è una maggiore unione, comprende? Ora, ma bisogna vederla questa maggiore unione, unione con le persone stesse, con noi, con noi stessi, è una maggiore unione.
Poi scusa, mi pare che in quegli effetti umani ci sia un sottile inganno. Noi quando diciamo di voler bene una persona, ah, una persona muore, ci affliggiamo. Noi vogliamo noi molto bene quanto di noi rappresenta quella persona.
Capisco,
perché noi volessimo veramente il bene nel senso cristiano, noi vorremmo il bene in senso assoluto per quella persona.
No, poi dopo
il passaggio a Dio.
C'è la lezione di Gesù netta che dice, quando parla della sua partenza, dice ai suoi discepoli, che se voi mi amaste, vi rallegrereste, perché io vado al Padre, e il Padre è maggior di me. Quindi, invece, perché vi ho detto, non mi vedrete più, ecco voi siete rattristati, ma siete, voi mi siete rattristati. Perché pensate che non mi vedrete più, invece ecco, vi vedrò di nuovo, vedi? Anzi, vi vedrò in modo più intimo, perché se non me ne vado non potrà venire in voi lo spirito. Quindi si realizza una maggior presenza di quella che era prima, non si perde mica, si guadagna.
La presenza autentica.
Se noi facciamo capaci, quando una persona cara muore, noi la vedremo molto più presente, molto più amica, molto più intima, molto più in dialogo con noi, vero? Di prima. Perché prima, per vedere quella persona, mi dovevo spostare con il corpo e andare dove lei aveva quel corpo, capisce? Dopo, invece, essendo con Dio, e siccome Dio è presente intimamente, è presente intimamente. Quindi è molto più presente di prima. Quindi è più vicina a noi perché è più vicina a Dio. Quindi più noi ci avviciniamo a Dio, vedi che noi non crediamo, perché più ci avviciniamo a Dio, più ci avviciniamo alla vita. Non è quando noi diciamo ci muore, non si perde niente. Noi diciamo che si perde perché misuriamo rispetto, capisci? Io credo che la realtà sia quella che io vedo e tocco. Quella che le persone dicono, non la vedo, non la tocco più, quindi l'ho perduta. Ma tutto è relativo al mio io, capisci? Io sono vero, il mio mondo è vero. No, guarda che il vero mondo è quello che tu non vedi, quello che tu non tocchi, non è questo. E la realtà è Dio, la realtà non è questo. Questo è soltanto il mondo che è sotto i tuoi sensi. Ora, ciò che è sotto i tuoi sensi non è la realtà maiuscola, perché tu non sei l'assoluto. La realtà maiuscola è quella che è sotto Dio, ma Dio non si vede perché è sopra di te. Allora devi trascendere te, devi superare te stesso, soltanto superando noi. Capisce? Ma fin tanto che non superiamo noi, ecco, capisce? La realtà in cui ci troviamo non è la vera realtà, quindi dobbiamo aspettarci questo. Ma allora, quando noi vediamo una persona morire, sostanzialmente noi diciamo non c'è più, invece c'è più di prima, perché è passata, capite? È andata verso un più, non è andata verso un meno. La morte non è un meno, la morte è un più. È andata in quel mondo che è la realtà maiuscola, che noi non vediamo, perché per vederlo richiede a noi il superamento del pensiero nostro io, il superamento di noi stessi, come Dio. Dio, per essere veduto, richiede da noi il superamento del pensiero nostro io, quindi anche di tutti i nostri motivi, tutti i nostri sentimenti, perché tutto quello che ha per centro il nostro io è tutto un mondo transitorio, è necessariamente transitorio, perché non è il vero. Il vero è quello che ha per centro il pensiero di Dio, la verità di Dio. Ecco. Ora, tutto ciò, ora, siccome quella è la realtà, quella è la verità, quella verità presto o tardi si afferma, ma man mano che si afferma ci porta via tutto quello che è sotto di noi, ma ce lo porta via perché è Dio che entra. Quindi, diciamo, quello che noi diciamo non c'è più, no, è Dio che è entrato di più in te, si è avvicinato di più a te. Comprende? Solo che noi misurandolo nella nostra, nella mia realtà, quella che tocco, che vedo, dico no. Allora affrettati, ecco, allora vede la morte, il Dio che ci sollecita, dico guarda che io sto togliendo, quindi corri, affrettati, la strada si accorcia. Ecco, quindi affrettati però a superare te stessa, ad entrare nel mondo che ancora non vedi. Allora, entrando in quel mondo che vedi, noi scopriamo la realtà maiuscola e si recupera tutto, perché come detto, presso Dio c'è soltanto il sì, non c'è il sì e il no. Dio non crea una cosa e poi la distrugge. Dio se ne è fuori del tempo, quando vuole una cosa la vuole per sempre. Quindi tutto quello che è stato con noi, essendo stato opera di Dio, segno di Dio, lo ritroveremo tutto, ma lo ritroveremo come lezione di Dio per noi. Ed essendo lezione di Dio per noi, lo potremmo ritrovare anche come rimprovero, lo possiamo ritrovare come aiuto, ma anche come rimprovero. Ecco, perché non ha Dio, però, capisci? E noi non abbiamo capito.
C'è ovviamente quello che mi ha detto Giovanna, no? Di una sua sorella che cercava di consolare la nonna, che è anziana, no? Cioè dice, a volte non si sa cosa dire, e la sorella diceva, mamma, facciamo finta che sia in Africa, no? Però, insomma, non la vediamo più perché esatto. È in Africa. E sua mamma dice, noi non fumo più la finta che era in paradiso, senza risparare, cioè se la certo. Sente molto più vicina,
molto
no?
Vicina in paradiso che in Africa, certo,
però,
perché in Africa per vederla devo spostarmi,
sì,
in paradiso
cioè,
no,
la
paradiso,
sorella credeva di consolarla in quel modo lì, non
sì, è andata via per un po' di tempo,
e la mamma invece che ha una fede, no? Dice, no, no, fumo più la finta che sia in paradiso, perché riesco così, e la regola, ecco.
Tutto il giorno, del giorno dei morti è stata a trovarla, ma era di una serenità, io pensavo magari un giorno così triste, così che... Dice, era serena, diceva io me la sento vicino, Maria, mi dà una forza che io non credevo.
C'era la mamma di Maria,
la madre di Maria,
mamma,
sì. E che quando è mancato suo marito se l'era presa di più, dice, è mia figlia, però è un aiuto straordinario.
Certo, ma è completamente logico, perché se esiste Dio, non si scappa di lì.
Dio è Dio dei Dio.
Esiste Dio, la realtà è quella. Quindi, no, quindi siamo noi fuori della realtà, capisci? Considerare la morte, il nulla, lo spogliamento, la privazione.
Io me la sento tanto ricca.
Senti, il vero regno della morte è il regno che è sotto il dominio dell'io.
Ah, sì, certo.
Quello è il regno della morte.
All'inizio,
noi operiamo nella morte.
All'inizio Dio non creò la morte, dice la Bibbia, no? All'inizio Dio non creò la morte. La morte è entrata come entrò l'io, l'io autonomo. Io vi adamo, no? Come nel mondo entrò l'io autonomo, entrò necessariamente la morte, perché dovete toccare con mano, ecco, capite? E il valore sbagliato, la morte non è altro che conseguenza di un valore sbagliato che si è fermato. È lezione di Dio, è opera di Dio, ma opera di Dio come risposta ad un valore sbagliato dell'uomo.
È molto difficile da capire, ti spiego subito, perché mi è facile capire Dio come essere, e sai, in Dio tutto è, quindi tutto è vita, il suo sì è eterno. La morte è una negazione dell'essere, un non essere, e quindi una volta che Dio mi ha posto in esistenza, non posso tornare nella morte.
E non torno nella morte.
Non si torna
nella morte. La morte come negazione, come nulla,
quale?
Non esiste.
Ecco, non esiste.
Non esiste. È una proiezione del nostro io.
Siamo noi che la vediamo come.
Siamo noi che la vediamo come, sì. Perché siccome non vedo più, non tocco più, dico non esiste più. Cioè, implicitamente, capisci? Noi diciamo, tutto quello che io non vedo, che non tocco, non esiste. L'errore sta lì, è un errore materialistico, no? E sfociamo nell'ateismo, però perché esiste soltanto ciò che io vedo, che io tocco. un morto, non lo vedo, non lo tocco più, va bene, non mi risponde più, eccetera, è assente, eccetera, non c'è più. No. Allora anche Dio, Dio non lo vedo, non lo tocco, quindi così. Ma questa è un'affermazione, capisci, è superba del nostro io. Esiste soltanto quel che dipende dai miei sensi, cioè che è sotto il mio io. No, questo è un assurdo.
Quindi la morte non, è, non è negazione dell'essere, non può.
No, no, no. È negazione dell'essere soltanto in quanto, va bene, è proiezione dell'io. Cioè siamo in una fase di errore, no? Allora nella fase dell'errore dico così, esiste soltanto quello che io vedo che tocco, qui non lo vedo, non lo tocco più, quindi non c'è più. Ecco, ed è un errore, proprio
è una
errore.
Vita nell'errore.
Proprio un errore. Okay. È un errore, sì. Quindi l'intento della morte è proprio un errore. Invece sostanzialmente è il passaggio dal mondo che dipende da me al mondo che è sopra di me. Che io non vedo, non tocco perché è sopra di me. Tutto ciò che è sopra di me non lo posso vedere, non lo posso toccare. Ed è logico che non lo posso vedere perché è di sopra.
Però si sente, questo mondo.
Si fa sentire, ma non lo posso giudicare. Io sento la privazione, però non posso fare la diagnosi, capisci? Così, vero? Il mondo superiore, direi, opera su di noi la sete dell'infinito, non so, vero? La passione per la verità, cioè, però non possiamo giudicarle. Non possiamo, capisci, giudicare ecco, i nostri mali, perché per poter giudicare i nostri mali dobbiamo essere salire sulla vetta, è dalla vetta che si giudicano i mali, si dice, ah guarda tu ti trovi così perché ti manca questo, perché non hai trovato, ecco, ma è dalla vetta, fino a che siamo in cammino noi non possiamo giudicare, sentiamo la privazione, capisci, ma non possiamo giudicare. Per cui noi questa privazione, proiettandola nella realtà che riteniamo nostra, vera, diciamo, ah ma io soffro così perché, non so, però, perché i miei vicini sono così, perché la società è così, perché sono nato sbagliato, perché sono, capisci, sono fatto male, cioè, ecco, ma noi attribuiamo sempre le giustificazioni, capisci, ecco, al mondo materiale. Mentre invece la verità si conosce partendo da Dio, non salendo dal basso. Per cui tutti i nostri mali, no, io non devo dire... Capisci? Ecco, non soffro, soffro perché ero i microbi o perché l'infezione o perché, capisci, eccetera, o perché non soffro quel tale è un delinquente. No, i ragionamenti bisogna sempre farli con Dio e da Dio. Allora noi entriamo nel regno che è superiore a noi, ma che è la vera realtà. Ecco, allora cerchiamo presso Dio la ragione perché Dio ha mobilitato i microbi, capisci, eccetera, e mi ha mandato un'infezione, che cosa mi vuol significare, capisci, eccetera? Perché Dio mi ha fatto convivere con una persona e poi adesso me la toglie, capisci, da vicino, perché Dio, ecco, si ragiona con Dio, perché la realtà è Dio.
Ecco.
Il protagonista di tutti gli avvenimenti, di tutta la storia e di ogni nostra vita, è Lui. E capisce che se vive con colui che è protagonista di tutto nella sua vita, lei deve sempre guardare a lui per capire perché Dio, lei subisce le opere sue, però deve guardare a lui per capire perché la tratta in quel modo, perché fa così, capire quale significato vuole, capire in tutte le cose opera per un suo significato, no? Ma la ragione è soltanto presso di lui, per cui noi subiamo tutte le opere di Dio, ma la conoscenza delle opere, del significato delle opere di Dio, le abbiamo soltanto con Lui. È quello che bisogna imparare a camminare con Lui, ad interrogare Lui, a cercare sempre in Lui, e quindi iniziare a pregare sempre, no? La preghiera. Questa preghiera che è sguardo sempre rivolto a Dio, per cui attraverso tutte le cose uno cerca presso Dio il significato. Comprende?
Anche se bisogna aspettarlo di capire, cioè uno sì. Vuole, si interroga Dio, però non è che dobbiamo.
Ho detto che la luce, vero, Dio parla e Dio stesso è la luce sulle sue parole, perché tutto deve venire da Dio, no? Allora, ecco, noi udiamo le sue parole, perché Lui fa sentire le sue parole anche i morti, dice, per cui anche se voi siete morti, Dio onnipotente vi fa sentire, fa giungere la sua parola anche nelle nostre tombe, no? Però sentire le sue parole non vuol dire capirle, perché la luce sulle sue parole è Lui. Allora, le sue parole ci sollecitano, sono parabole, io parlo finché non capiscono, sono parabole. Per cui le parole sue giungono a noi, ma noi non le capiamo. Per capirle dobbiamo alzare gli occhi. Ecco, alzando gli occhi a Lui, in Lui, da Lui ci viene la luce per intendere le sue opere, le sue parole e anche la morte. Capisci che è una parola sua, è una parola sua nell'errore nostro, nel nostro io. Allora comprendendo quello la morte non è più realtà morte, capisci? È parola, è significato. Quando io mi trovo col significato, cioè la realtà è Dio, la realtà non è più la morte. È come quando nell'Apocalisse dice che all'ultimo la morte sarà distrutta. Nell'ultimo nostro giorno la morte non c'è più, c'è solo Dio. È tutto opera di Dio. Allora, capisci, quando io vivo con uno che è tutto opera sua, anche se mi fa uno scarabocchio, lo scarabocchio non mi offende, perché lo scarabocchio, capisci, mi offenderebbe se lui non ci fosse più, ma lui c'è. Capisce? Direi che sono rispetto, mi interessa poco lo scarabocchio che ha fatto. Cerco di intendere il significato che lui ha voluto dirmi, ma quello che mi interessa è essere con lui. Capisce?
Scusi, riguardo alla risurrezione dei corpi, la Chiesa ci insegna che lo stesso corpo fisico risorgerà così, però se sarà vero questo, è vero, dobbiamo crederlo, però possiamo intenderlo anche in un altro senso.
Ma non lo so.
Cioè, lo stesso corpo, ma come espressione della persona, no?
Ma la persona è anima e spirito, quindi.
Ecco.
Il però, corpo è il significato della persona.
Della persona. E risorge questo significato? Perché la risurrezione del corpo.
Ma certo, risorge, cioè. Ovviamente il corpo spirituale è molto diverso da quello materiale. Vedete, il corpo di Cristo è molto diverso dal corpo di prima.
È sparito il corpo di prima?
Ma io non so se sia sparito o se non sia sparito, è risorto. Però, dico...
Trasformato allora è stato.
È trasformato a cose diverse, però è sempre quello. Cioè, è sempre quello. Cioè, è sempre... Cioè, non è che vedo un corpo... E non vede la persona, è sempre espressione della persona, comprende? Per cui si capisce che quel corpo lì è di quella persona lì.
Non so, mi sento difficile pensare la risurrezione del corpo. Pensavo che le persone poi non si vedessero come il corpo in paradiso. Non riesco
a capirlo. Forse bisogna capire bene che cos'è il corpo, capisce, per poter intendere cosa, anche e soprattutto cosa può essere un corpo spirituale, perché evidentemente ci troviamo con un corpo spirituale, per il corpo di Dio è un corpo spirituale. Ora, lei capisce
che
per arrivare a intendere che cos'è un corpo spirituale, bisogna intendere che cos'è questo corpo, capisci? Il corpo che cos'è? Cioè, il rapporto all'essenza, persona, spirito, che cos'è un corpo, capisci?
Puoi dirci qualcosa?
Ah no, non posso dire niente.
Una cosa lunga, se vuole. Come?
Ci sono delle pagine bellissime di Gerardo sulla
risurrezione.
Sul corpo, sì. Sul corpo.
Stamattina però il vescovo ha letto un'altra espressione, non ha letto corpo spirituale, corpo secondo lo spirito.
Espressione, il nostro corpo attuale non è espressione dello spirito, o perlomeno espressione, perché nel nostro corpo, capite, c'è una sintesi di tanti pasticci. Ecco, non è una pura espressione della nostra persona, ecco, il nostro io. Diciamo così, si nasce con un corpo che è di tutti, e man mano che si vive, direi, si giunge ad avere un corpo che è solo nostro.
Personalmente.
Ecco, direi a un certo momento, non so, però l'uomo anziano, il vecchio, eccetera, ha il volto della sua anima, capisce? Ecco. E direi, nell'eternità si ha il volto che è pura espressione di quello che uno è, capisci? Pura espressione, per cui non è più un corpo che è determinato da altro. Il nostro corpo attualmente è determinato da altro, fa freddo, fa caldo, subisco, è tutto determinato da altro. Ecco. Invece, però, nella vita vera, nello spirito, il corpo è manifestazione dello spirito, capisci? Quindi non è più condizionato da altro, ma è pura espressione dello spirito. Senta, interesserebbe che lei andasse avanti nei riassunti, perché altrimenti non andiamo avanti e siamo bloccati.
Però sa che è necessario.
Altrimenti siamo bloccati. Ma allora un'altra domenica siamo di nuovo lì e non...
Sì, ma questo è stato tempo.
Non sono mica divagazioni, da lui di questo.
No, niente divagazioni.
Quanto ne abbiamo bisogno di sentire parlare sulla morte nel modo giusto?
Beh, comunque la morte l'abbiamo detto, no?
Sì.
La morte in Dio è una significazione di Dio. Per recuperarsi. Basta, mi sembra che sia tutto. Deve stare lì. Che con la morte, con quello che noi chiamiamo morte, si va verso un più, non verso un meno, certamente. che coloro che sono morti sono molto più vicini a noi di quando erano vivi. Questo è poco ma facile, sono più vicini a Dio, Dio è molto più intimo a noi, capisci, di noi stessi. Coloro che sono con Dio sono molto più intimi a noi, capisci, di quello che certamente non erano prima con il corpo. Con il corpo poi le nostre conoscenze, le nostre presenze sono molto relative. Che noi con il corpo possiamo essere vicinissimi, possiamo coabitare, eccetera, ed essere lontanissimi come animo, come pensiero, e quindi avere delle fratture enormi. Nello spirito non più. Capisci? Quindi questo già, vedete, in questa vita noi abbiamo queste significazioni, che le vicinanze del corpo non coincidono con le vicinanze delle anime. Per cui due persone magari lontanissime tra loro, anche come tempo, capite? Anche se amore, vedete, a un certo punto si sono vicinissime, se i loro spiriti sono vicini, e si vedono e si notano presenti, si sentono presenti. Due persone invece contemporaneamente vicinissime, nella stessa casa, a tu per tu, eccetera, e si sentono magari lontanissime l'uno dall'altro. Quindi evidentemente c'è qualche cosa in noi, questo lo tocchiamo con mano tutti, vede? Ecco, c'è qualcosa in noi di dimensioni diverse che ci fa capire che la realtà è diversa da quella che è la fisica, la realtà fisica. Perché altrimenti la realtà fisica basta essere presente fisicamente e siamo pienamente soddisfatti. Come mai invece ci sono queste, ecco, capisci? Quello già ci denota, eh? Ecco, allora, nello spirito sparisce, direi, questa deformità, questa difformità della materia, del corpo, capisci? Ed è tutto spirito, quindi tutta presenza, eh? In Dio c'è tutto presente. Quindi si va in un mondo di maggiore vita, non di minore vita. Noi crediamo che la nostra vita sia questa, tutto qui. Già, perché il nostro errore è sempre lì. Qui sappiamo come stiamo, quello che vediamo, dall'altro non sappiamo, e allora meglio goderci oggi anche l'uovo oggi e ragioniamo così. Perché per noi la realtà è quella che precede il nostro io ed è sbagliato. Noi partiamo con un punto di vista sbagliato e capisci che in qualunque problema, in qualunque impostazione, se io imposto male, capisci, è il mio problema, eccetera, tutte le mie soluzioni sono tutte sbagliate. Noi, se non partiamo da Dio, impostiamo male il nostro problema, cioè la nostra vita, e naturalmente tutte le nostre impressioni, i nostri giudizi, i nostri pensieri sono tutti sbagliati. Bisogna imparare a ragionare con Dio in tutte le cose, anche per quello che riguarda la morte, in tutto, ma sempre ragionare con Dio. Sempre riferito da Dio. Allora le cose si chiariscono in noi, capisci? Perché è Dio che le chiarisce, eh? E Dio ci fa chiare.
È che è una partenza, è una cosa così, così grossa, così, così.
Soprattutto io.
Guardi, la vera cosa grossa non è mica quella partenza lì.
Irripetibile, non è che. No.
La vera partenza non è quella cosa lì, la vera cosa grossa è superare il pensiero nostro io. Questa sì che è la vera partenza, perché tutto quello che sto dando, capisce, è Dio che suona il campanello per dire senti, svegliati, eh? Il tempo sta passando,
tempo.
La vera partenza è quella, eh?
Impressiona un pochino, perché dopo quella partenza lì non ci sarà la possibilità di revisione, è irreversibile, è quello.
Sì, quello dico, il vero dramma,
fermo il mio io, il vero dramma, fuori ho poi la possibilità di ravvedermi.
Il vero dramma è lì, capisci, che è la vera partenza, capisci? Perché tutto è in funzione di questa partenza che dobbiamo fare noi, e che dobbiamo imparare a morire prima di morire, perché vale soltanto quello, se noi aspettiamo, capisci, di morire, quando si muore stiamo freschi, non moriamo, capisci, moriamo la mente,
ci viviamo solo di credere.
Bisogna imparare a morire, a decidersi a morire prima di morire, morire noi stessi prima di morire. Cioè è ora di piantarla lì con il nostro io, capisci, cominciare a ragionare con Dio e basta, che lo so. E via.
No, lei da tanti a Smia, parliamo appunto, cerchiamo di affrontare questi argomenti per passare dalla Smia all'essere, sai, allora. Però bisogna parlarne molto, bisogna ragionarsi molto su. La Smia sì, sono abbastanza convinta, ma che nella realtà ci sentiamo in
immaginazione. Pochi mesi fa suo cognato era qui con noi, sentiva queste cose, l'ha già vissuto, è già passato, è già lì, è qui.
Stavo già urlando.
No, io mi ricordo, soventissimo.
Mi aspettavo adesso non c'è più.
Mi dico, penso che l'hanno aiutato molto ad affrontare la partenza. Perché...
Certo, perché più noi parliamo di cosa lo spirito della verità, lo spirito ci confermiamo in questo, e più la morte diventa un passaggio, diventa un segno. E capite? Se mi dice, va un momento nella stanza, non sono difficoltà dal momento nella nostra stanza, capisci?
L'aveva già spiegato questo proprio il suo cognato, questo. Qualche mese prima avevano fatto una conversazione, due, già sulla morte, si ricorda quell'articolo di quel. Di quel sacerdote che ha saputo di avere il cancro, dopo 2 o 3 mesi è morto, ha fatto il testamento, allora si era commentato
che lui c'era,
anche già una volta prima si era parlato della morte, anche mi ricordo ad esempio che se tu vai nell'altra stanza non ci sei più, no? Se sono nell'altra stanza no, continua a esserci.
Io penso che la paura anche della morte sia anche un po' legata alla sofferenza che è legata alla morte, non si è tanto quello, cioè si sa che morire non è che passi,
però
cioè,
c'è
devi passare attraverso una sofferenza umana.
Però c'è anche questo, vedi che
c'è un po'...
più noi vedi la vera sofferenza, poi sta questo che la tragedia, e il non vedere le cose secondo Dio, ma se uno vede le cose secondo Dio, perché Dio crea lui, è lui che anche la sofferenza, non è che la sofferenza, capisce, ci capita addosso, no, è Dio che gradua tutto, e gradua secondo la maturazione della nostra anima, per cui lui proporziona ogni cosa, capisce, per la nostra anima, quindi non è che lui ci carichi di pesi insopportabili, eccetera, no, tutto è in rapporto alla nostra anima, è in rapporto anche a quello di cui siamo spettacoli, non so, capisce? Ma se noi ragioniamo tutto con Dio, quindi anche i dolori che lui ci manda, li ragioniamo con Dio, ma direi già diventano sopportabili, perché una cosa è essere noi da soli a portare un peso, e una cosa invece è portare quel peso con un altro, se poi quell'altro è una persona amata, devi certamente il peso, capisce? Ecco.
Comunque scusa, non è quella la sofferenza maggiore, né? Non è la paura della sofferenza fisica, perché ci sono anche delle morti non in dolori, comunque di dolori molto lievi. È proprio perché noi siamo molto attaccati a questa vita sensibile, diceva bene lui, il nostro mondo reale è questo,
ma
superarlo questo qua, dobbiamo porci in cielo per andare a cielo.
Noi dobbiamo proprio entrare in questo ordine di idee che la realtà è Dio, però ecco, quel mondo che ci supera e nel quale siamo chiamati noi invece ad entrare superando, perché il centro è il punto di passaggio obbligato per entrare nel mondo che supera noi e superare invece il nostro io. Ecco, per questo dico, è un passaggio veramente importante questo, e tutto quello che accade attorno a noi accade, opera di Dio, per sollecitarci a fare questo passaggio, tutto è ammonimento di Dio, per cui un Dio in primo tempo arriva da lontano, diciamo, senza presentarci la morte, ci presenta lezioni di vita, e tende con le sue parole a dirci, guarda, cerca di superare te stesso, di non pensare a te, di non fare il centro del tuo io, eccetera. Ma poi man mano che la vita passa e noi non facciamo questo paraggio, allora arriva, diciamo, in modo massivo su di noi, no? E in modo pesante, ecco, la morte, per cui toglie, prendi, ecco, si può sollecitarci, interviene, capisci? Ma se noi ubbidissimo, fossimo capaci di ubbidire già alla sua parola, e bastasse la sua parola, Dio non avrebbe nessuna difficoltà ad eliminare tutte le morti, a far sparire la morte dalla nostra vita, capisci? In un niente l'avrei sentito lì, se il mio popolo mi avesse ascoltato, ma io in un niente avrei annullato tutti i suoi nemici, perché tutto diventa amico, capisci? Se noi siamo con Dio, perché tutto è opera di Dio, io in un niente, ecco, anche la terra produrrebbe naturalmente le patate, senza fatica dell'uomo. Ma il peccato dell'uomo, ecco, il sudore, capisci? La fatica, la tribolazione, le spine. Ma vedi, siamo sempre lì. Vedi, noi, quindi tutta la nostra vita va sempre mantenuta in questo rapporto qui verticale tra noi e Dio, tra Dio e noi, perché tutto è un dialogare di Dio con noi, in tutte le cose. Non dobbiamo mai ragionare, capisci? Ecco, tra noi e le cose, tra noi e l'avvenimento, sempre tra noi e Dio, ecco, l'avvenimento è l'opera di Dio, bisogna sempre vedere le cose per leggere qui.
Comunque una buona preparazione alla nostra morte e quindi anche il superamento dell'io è già accettare fin d'ora la morte, anche nel suo, non sappiamo quando sia, no? Però accettare la morte comunque, il Signore la disponga, già non ci mette già in quella ci fa dialogare con Dio, quindi già ci fa
superare. Ho detto che la vera morte, perché non è mica tanto accettare la morte quando verrà con morte fisica, cioè, quello non è quello che veramente conta.
Sono anche gli stoici a questo,
no? Quello non è quello che veramente conta, capisci? Ma anche il giorno d'oggi, quanti anche atei dicono così, beh, tanto tutti muoiono e la natura è fatta così, eccetera, e c'è l'assegnazione. Il problema non sta lì. Il problema è vero, sta vero, non nell'accettare, ma nel volere morire noi stessi e nel incominciare a vivere secondo Dio. Il problema sta lì, sta in questo passaggio, capisci? Perché tanto che lei l'accetti o che non l'accetti, la morte avverrà, la morte fisica, capisci? E invece non avviene l'altro se lei non la fa. È quello che il Signore chiede. Per cui tutta, anche la morte nostra stessa fisica, vero, che si preannuncia, perché attraverso tutte le lezioni capiamo che anche noi un giorno moriremo, sono significazioni di Dio, e quella è significazione di Dio, è lezione di Dio che ci ammonisce a morire noi stessi, a superarci ed incominciare a vivere, a mettere Dio al centro, e cominciare a vivere secondo lo spirito e non più secondo la carne, e non più secondo il nostro pensiero, il nostro io, che naturalmente si proietta nella carne, nel mondo materiale, così cominciare a vivere secondo lo spirito. E quello deve essere fatto subito, adesso. E pian piano lì passa il nostro io e della morte, ne comincerei. Che dobbiamo farlo adesso. Avanti.
Allora, faccio il riassunto dell'incontro è venuto a Vigna il 2 ottobre, la prima domenica del mese scorso. I temi erano due. Il primo, nella prima ora, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, vuoi che mi fermi? Secondo tema, andò da lui, beh, ripeto, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, il primo tema, secondo tema, andò da lui. Quel funzionario, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, ecco, questo primo tema, va collegato questo tema con l'episodio precedente, dove troviamo che anche i samaritani, avendo sentito dire dalla donna che Gesù probabilmente era il Messia, andarono da lui. Anche questa scena è una lezione personale per ognuno di noi. Ecco, ci siamo posti diverse domande su questo tema. Primo, cosa vuol dire questo Gesù che viene nella Galilea? Poi, quando è che l'uomo avverte che Gesù viene nella nostra Galilea, nella sua Galilea? E quando è che... Ecco, Gesù che viene nella Galilea significa Gesù che viene nel nostro mondo. Noi sentiamo dire che Gesù viene nel nostro mondo, e perché non lo udiamo? Per udirlo ci vuole la fede. Lui parla sempre, ma la condizione per intendere le sue parole è avere presente Lui, se no fraintendiamo e attribuiamo le sue opere ad altri. Ma cosa vuol dire che lui viene, entra nel nostro mondo? Ecco, qui è parlato dei due mondi, il nostro mondo al di sotto di noi e il mondo al di sopra. Quindi Gesù viene nel nostro mondo inferiore che dipende da noi, che sperimentiamo. E quando è che viene? Innanzitutto dire che Dio viene significa che si rende accessibile a noi. Ma quando è che si rende accessibile? Noi avvertiamo che lui viene non in quanto si fa vedere, ma in quanto ci mette in crisi, discute cioè la nostra vita. L'invisibile entra nel mondo visibile, facendo passare tutte le cose visibili, rivelandone la vanità, è collegato a quel tema. Ma ci vuole la fede, perché se c'è solo il pensiero dell'io, il veder passare tutte le cose e la nostra vita ci porta alla delusione, a disperazione, non alla speranza e alla ricerca di Dio. La fede e il dolore ci spingono alla ricerca di Dio. Di per sé, se fossimo in una vita ideale, senza peccato, sarebbe sufficiente la fede. La fede è essenziale.
il figlio che muore, no? Il figlio che muore, praticamente è Gesù che viene, allora è abbinato un figlio che muore con l'annuncio di Gesù che viene, quindi il problema, c'è la fede, allora si parte per andare a vedere Gesù. Ma vedete, quindi il Dio che viene tra noi è l'annuncio del morire, del passare delle cose, la crisi, quello che noi crediamo, la nostra realtà. Nel cielo, quando c'è la fede.
Di per sé sarebbe sufficiente la fede ci muove verso Dio, ci attrae in quanto ci presenta Dio. E Dio, essendo il creatore di tutto, il principio di tutto, non può far altro che farci desiderare l'unificazione e quindi ci attrae nell'unità. Noi crediamo veramente quando Dio è l'unico movente della nostra vita. Ecco, invece noi sostanzialmente siamo mossi da tante altre fedi. Ecco allora che Dio manda il dolore, la crisi, la sofferenza, affinché, sposata alla fede, noi ci mettiamo in movimento alla ricerca di colui dal quale dipendono tutte le cose, cioè ci fa muovere nei perché. Ma il dolore di per sé, se non c'è la fede, non ci muove.
Qui un po' la donna parla tanto di fede, è sufficiente la fede senza l'amore. Ha parlato di uno stato ideale, se ipotetico, che se noi ci trovassimo in questo sarebbe sufficiente la fede. Adamo era in questo stato ideale, di natura ideale, ma aveva qualcosa di più della fede. Adamo dialogava con Dio, aveva passione, amore per Dio.
La fede infatti si fa dialogare con Dio.
Ecco, ma la fede si fa da sola devo avere un amore, una attrattiva, no, mi deve spingere a Dio.
L'amore nasce, l'amore nasce, direi la fede nasce dall'adesione, quindi da giustizia, da un atto di giustizia. Ad Abramo credete gli fu attribuito giustizia, quindi credere in Dio è un atto di giustizia, per cui se noi non crediamo diventiamo colpevoli. Dio parla con te, vero? Però aderendo, allora si comincia a scoprire la bellezza, la bontà, e allora sorge l'amore. E allora abbiamo il secondo tempo della fede, che la fede si tramuta in amore. La fede da sola, la fede non sta su da sola, no?
Viene meno.
La fede, però, ecco, perché vede, ogni azione di Dio, direi, giunge a noi, sta e attende l'adesione. Perché Dio, come ho detto molte volte, non opera automaticamente con la creatura cosciente, no? Ma ecco, è sempre lui il promotore, l'iniziatore, è sempre lui, no? Però attende sempre la risposta. Se la risposta non viene, ecco, l'opera sta. Casomai arriva la negazione. Allora, Dio parla, la parola giunge a noi, in qualunque luogo siamo, vero? Noi aderiamo fede, aderiamo a ciò. Anche, e si aderisce in quanto non si capisce, no? Per cui si crede anche a ciò che non si capisce, ma in quanto giunge, sapendo che tutto è opera di Dio. Aderendo si incomincia a gustare, si incomincia a vedere, e allora si tramuta in amore. L'amore naturalmente, capisci, potenzia, perché la fede che si tramuta in amore diventa personale, come non so, però la preghiera, capisci, che già ci introduce alla presenza di Dio, però è seguita dalla prova. Se noi nella prova testimoniamo quello che abbiamo ricevuto nella preghiera, quello diventa possesso, allora diventa personale, e personale diventa amore.
Quindi sono contemporanei, sono due momenti dello stesso, cioè sono due aspetti dello stesso momento dell'anima, la fede e l'amore.
È successivo. Io direi proprio successivo, sì. L'amore è successivo.
Cioè, io pensavo è una cosa molto complessa.
Forse per noi, sai, a un certo punto siamo talmente inseriti che non distinguiamo più, no? Ma c'è sempre, vero, la parola di Dio che arriva a noi, ad esempio, non so, anche quando siamo o riteniamo di amare il Signore, ma ci sono sempre le prove. E nelle prove, quante volte gente magari dice, ma io credevo di amare o credevo di pregare, ma non mi sento più di pregare, eccetera. Perché nella prova, la prova richiede da noi l'adesione. E siamo nella fede, e nella visione tu aderisci per giustizia, anche se non ti senti, ma devi aderire per giustizia. Quindi, per cui la cosa non ti fa piacere, non ti aggrada, ma devi aderire perché è così. Ecco. Allora, per rispettare la presenza di Dio, si gusta dopo,
Ho sempre pensato al primato dell'amore, cioè pensavo che sì, intuendo la bellezza della verità e di Dio, cioè credo proprio tanto grande e affascinante.
Ma vedi, tu dici intuendo la bellezza, ma vedi, l'intuizione della bellezza presuppone già tante cose, capito? Perché noi scopriamo la bellezza
ovviamente, sì, non come momento iniziale,
no, arriviamo dopo questa.
Poi dopo precisa, sa, l'obiezione sua.
Mi scusi, ma sentivo sempre parlare di fede, e mi pare che l'atto arido della fede sia una cosa molto difficile se non è sollecitato dall'amore.
Sì, e se non si tramuta in amore se ne scompare la fede.
Anche la fede stessa scompare, non resta. Sì. Non resta.
Perché devi...
San Paolo parla di fede, speranza, carità, quello che resta è la carità, l'amore. Ma la fede deve concludersi in conoscenza e quindi in amore, in carità, in unione. Abbiamo visto che l'unione però è sempre data dal dono, non è il dono che si riceve che crea l'unione, no? È il dono che si offre che crea l'unione. Dio si unisce a noi donandosi, ma quello non ci unisce a sé, mi spiego, e Lui resta unito a noi, noi restiamo uniti a Lui nella misura in cui noi ci doniamo.
Leprosa che ritorna.
Ecco, il leprosa che ritorna, quello che salva, quello che unisce, capisci? Ecco lì l'amore. Allora, la fede ci viene data affinché si tramuti in amore, per questo dico così, la fede che non fa tornare, che non si tramuta in amore, no, si perde, se io credo di avere tanta fede, perché accolgo tutto da Dio, però non la trasformo, capisci, non ritorno, non mi porta a cercare Dio, a conoscere Dio prima di tutto, domani questa fede qui io non l'avrò certamente. E se farò appello alla fede per sostenermi nelle prove, nelle difficoltà della vita, eccetera, quella non mi sosterrà certamente, non mi potrà sostenere.
Però vede, questo è nella seconda ora, soprattutto, perché avendo sentito dire la fede, l'annuncio, no? E mi mette in movimento, andò, cioè che si trasforma in ricerca, in amore, è nella seconda ora. Da che cosa ci accorgiamo che è Lui e che non sono più gli uomini a parlare e a fare? Cioè che è Gesù che viene a noi, nel nostro mondo. È sempre la presenza del pensiero di Dio in noi che ci fa capire che è Lui. Per cui non ci accontentiamo più delle parole degli uomini. E siccome Dio è il creatore e l'operatore di tutto, e Lui il protagonista di tutto, allora è solo il pensiero di Dio che ci muove a cercare presso di Lui le ragioni di tutto ciò che accade, perché tutto è opera sua. La parola di Dio è presso Dio, per cui solo se siamo presso Dio, cioè se abbiamo presente il pensiero di Dio, e se ho presente il pensiero di Dio, ho presente che Lui è l'operatore di tutto, possiamo leggere e udire la parola di Dio in tutto. In realtà, quando noi leggiamo la parola di Dio, non siamo noi che leggiamo, è la parola di Dio che arriva a noi, siamo noi che ascoltiamo, è Dio che parla. Se invece abbiamo presenti gli uomini, diciamo, sono io che apro il Vangelo, sono io che leggo la tale pagina, sono io che interpreto, sono io che medito, sono io che... Invece non dobbiamo dire sono io che, ma è Dio che, perché l'iniziatore è Dio. Questo è il linguaggio della fede, è Dio che mi fa aprire il Vangelo, è Dio che mi fa aprire quella pagina, è Dio che mi fa la grazia di pensarlo, è Dio che mi conduce a meditare così, è Dio che mi fa scendere. Riferire quindi sempre tutto a Dio, è Dio l'iniziatore, io sono una sua creatura alla quale Egli parla. Noi siamo una conseguenza. Dio è l'essere e noi siamo un pensiero suo, un pensiero dell'essere. Sostanzialmente siamo un pensato di Dio. Essere amati da Dio vuol dire appunto essere pensati da Lui. E allora se Dio sta pensando a te, riconosci che tutto quello che fai, dici, parli, pensi, è ispirato e voluto da Dio. E anche quando trabiamo, bestemmiamo, abbiamo altre fedi, è Dio che ci conduce su sentieri sbagliati, ciechi, ci porta nelle tenebre,
per farci toccare con mano che siamo lontani da Lui e che ci siamo dimenticati del suo principio. E poi ribadisce tutti questi concetti, ma taglio. Udiamo Dio sollecitati da questa vita che muore. Pensiamo se per noi le cose non passassero, se non ci fosse la morte, chi si occuperebbe di Dio? Stiamo bene qui, ci sistemiamo qui, pensiamo alle creature, ma invece c'è la morte imminente. Continuamente, tutti i giorni abbiamo il messaggio, l'annuncio, si muore. Perché Dio ci presenta continuamente queste scene? È proprio per sollecitarci, per dirci, non sistemarti, sei su un vagone ferroviario, presto devi scendere, la tua sistemazione è in cielo, quindi preoccupati di correre verso il cielo, cioè di morire al tuo io prima della morte fisica.
Ecco. Il vero problema della vita è quello.
E poi ribadisce i concetti di prima, Dio, essendo causa di tutto, protagonista di tutto, dovrebbe essere colui che vediamo in tutto. Quindi dobbiamo vedere sempre Gesù venire a noi, nella nostra Galilea. Avendo sentito dire, ecco, presuppone l'attenzione e quindi l'interesse per Dio. Noi sentiamo parlare di Gesù in quanto o per la fede siamo attenti o per il dolore siamo resi attenti.
Quindi diciamo abbiamo due fattori che ci portano a fare attenzione a Dio, no? Il fattore fede, cioè pensiamo il fattore parola di Dio che ci parla di sé a noi, per cui tutte le cose ci rinviano a Dio, ci richiamano a Dio, nulla esiste di per sé, ecco, tutto è fatto, noi nasciamo in un mondo che è fatto da un altro. Ecco, niente però per me. Poi abbiamo il secondo fattore, chiaramente dolore, privazione, che ci sollecita, perché noi magari ci adageremo anche se avessimo la fede, no? Ecco, allora abbiamo due elementi di opera: da una parte stiamo parlandoci di sé, e dall'altro negandosi la realtà di tutto quello che noi crediamo reale. Per cui ecco, i due elementi che ci fanno correre, no? Verso Dio. Abbiamo quindi un elemento positivo e un elemento negativo.
Sono tutto due aspetti Dio. Dell'amore, perché è proprio sì. Perché Dio vuole darci
siccome,
la sua vita.
Ecco, quindi lui, cioè il fattore positivo è lui che ci parla di sé. Io sono, questo è il fattore positivo, no? Il fattore, l'altro fattore è niente altro è. E come ce lo dice? Ecco, il passare delle cose, la transitorietà, l'illusione, la delusione, la morte, cioè, ecco. Per cui, vede, per cui Dio, direi, parla a noi da un mondo superiore, io sono, no? E parla a noi dal mondo che dipende da noi.
Facendolo di, passare.
Facendolo passare. Con la misericordia di Dio, la meraviglia di Dio, eh? Perché anche il mondo che è sotto di noi è opera sua, ed è una cosa stupenda, pensiamo stato alla perfezione del nostro corpo. E poi lui non esita a ridurre il nostro corpo in pappetta per i vermi, ed è una meraviglia, perché pensiamo che il nostro corpo è la sintesi di tutto l'universo, lui annulla tutto per salvare noi, ci rendiamo conto? Se noi avessimo, non so, è una cosa nostra, che forse non diciamo perfetta come il nostro corpo, no? Ma che forse è bella, non so, limitatamente, insomma, infinitamente lontana, ma noi chissà quante persone, quante amicizie sacrificheremo per tenere su questo nostro possesso, questa cosa nostra. Pensiamo, non so, però, per le cose nostre magari, ecco, quante creature perdiamo, o con quante creature noi ci mettiamo a litigare per cose nostre, che poi dopo sono, ma non sono nemmeno rapportabili, mi spiego, all'universo di Dio. Dio non esita a perdere tutto, a distruggere tutto, il suo universo, il nostro corpo, per salvare noi per la vita eterna.
Diciamo, ecco, lo trasforma.
Sotto questo, no? Ma dopo, ecco, visto in Dio lo vediamo che è trasformazione, per noi è distruzione, no? Questo lo fa Ecco, per salvare. Quindi, guarda, questa è una testimonianza meravigliosa, che siamo amati. Perché quando una persona non esita a distruggere ciò che di più prezioso magari ha, capisciata, per me, testimonia l'amore. Che l'amore è testimoniato dal sacrificio, da ciò che uno sa perdere per. Ora, ecco quello che dice.
Poi c'è la morte di Gesù anche.
Sì, certo. No,
sì, che ancora più del nostro corpo, cioè.
No, perché il corpo noi, ecco, vista in Dio capiamo che certamente è più logico, vero? Ma vista nel pensiero dell'io, capisce, guardi la meraviglia che è il nostro corpo, capisce? Ecco, certo,
ma lo sentiamo un poco nostro, è di Dio, ma Dio ce l'ha dato. Allora, dice, il sacrificio lo fa lui, ma lo facciamo anche noi. Cioè,
no, io dicevo, no, il nostro corpo come meraviglia, come opera stupenda.
Sì, ma come distruzione.
Perché per essere il nostro corpo presuppone tutto l'universo.
Il padrone è lui.
Tutto l'universo che lui distrugge, capisci, il nostro corpo. Per salvare, vediamo la funzione.
Come distrugge tutto l'universo?
Vabbè, è solo un processo lungo. No, comunque, dico, il nostro corpo, per essere, ha bisogno di tutto l'universo, capisci?
Quindi distruggendolo, di per sé distrugge tutto
l'universo, capite? Per, notiamo per quale scopo, perché fa quello, per salvare la nostra anima, quindi vuol dire che gli stiamo molto a cuore,
ecco, noi
raffrontiamo dobbiamo quello che noi non siamo capaci di perdere, ecco, per una creatura, quello che noi non siamo capaci di perdere, vediamo quello che Dio sa perdere per noi. Adesso nel pensiero della fede si capisce il problema del Cristo, ma dico, a parte questa relazione,
sì, ma anche questo nel problema della fede, perché nel problema della fede mi fa vedere il mio corpo che appartiene a Dio, lui che me l'ha dato. E se nel pensiero del mio io dico, sono io che sento la privazione, il sacrificio lo faccio io. Nel pensiero del mio.
Sì, sì, dico, ma lei è talmente illusa da dire che il suo corpo è suo,
no,
non so, o che l'universo è suo.
Se forse non è pure necessaria la fede, quella.
Capisce,
sì, sì.
Ma nemmeno un filo d'erba, certo. Per esempio, questo è mio, perché fanno un altro.
No, ma sì, ma però purtroppo noi ragioniamo così: Dio certo mi prende quello e mi prende quello.
Ma
invece è lui che è suo.
È suo, ragioniamo e sentiamo quello, perché quando la testa distende,
la testa
è sua, insomma. No?
Sì, ma se lo prende come per di Dio, capisce? No, sono sì, ma te lo tieni, così non so come.
Cioè, no, vabbè, lui ci dà i doni e poi vuole che
il corpo te lo senti.
Certo, logico che te lo senti il dorso, però tu capisci che tutto questo sentire è tutto a dono suo, è tutto per sua, è tutto suo.
Anche questo stesso sentire, anche questo stesso sentire.
È lui che me lo fa sentire. Che cos'è che tu non abbia ricevuto? Di che cosa ti va?
Io che tutto, abbiamo letto un momentino fa che non dobbiamo dire io.
Tutto di Dio. Capisci? A noi è facilissimo, capisci, stappare un filo d'erba. Proviamo a rifarlo nella sessione di cose. Prova a rifare il filo d'erba. Vedi subito se è tuo. Puoi disegnarlo il filo d'erba, ma non si mette così. Perché? Ma non puoi nemmeno fare una cellula. Quindi non abbiamo, insomma, i ludici a quel punto lì, no? Tutto è di Dio, noi nulla abbiamo fatto.
Anche se ce l'ha dato, rimane suo.
Ma anche quello vuol dire darci, capisci? Quel darci.
Cosa vuol dire? Da. Che ce l'ha fatta? Niente.
Siamo amministratori, ma fino a un certo punto.
Campo di gioco.
Campo di gioco. Credo che sia. Pensi che tutte le funzioni principali sono sottratte, anche del nostro stesso corpo, sono sottratte a noi. Capisci? E noi con la sua volontà muoviamo pochissimo, non credo che sia. Tutte come dico, le funzioni essenziali lui ce le ha portate via, ce le ha sottratte, e fortunatamente ce l'ha lui in mano, capisci? Noi non siamo padroni assolutamente di niente, e quando diciamo che è così, il giorno dopo siamo subito smentiti in pieno, e lui le leve le ha lui in mano, anche del nostro corpo, tutto, capisci? Noi crediamo di trovare il bando della matanza per star bene, per essere sicuri qui, sicuri là, ci trinteriamo, eccetera, e stia tranquillo che lui ha le leve in mano per farci toccare il giorno dopo, però è la malattia, l'insicurezza, è la povertà, è la miseria. Sì. Noi possiamo chiudersi anche in una magino, ma stia tranquillo che lui sa smantellare tutto. E quindi allora cessiamo, insomma, di capire di costruirsi le false sicurezze e riconosciamo.
Ma questo è solo il pensiero dell'io che uno si illude.
Certo.
A questo punto c'è anche, così parlando proprio umanamente, no? Quando si è malati non si dovrebbe neanche ricorrere dal medico, perché per sé è un assurdo. Cioè, non so,
no, è vero che c'è un bambino che se non glielo manda, no?
Non so sì, cosa servono i medici.
Ah, vabbè, sì.
Cioè, veramente.
Come tutte le risorse umane, non si sa che cosa servono. O perlomeno, non so, eccomi. Perlomeno possono essere un aiuto perché per la nostra debolezza di fede, perché Dio.
Per la nostra debolezza di fede,
sì. Come non so, il pane quotidiano, capisci? Non siamo capaci di nutrirci del pane vero, c'è un distante che dice nutrire del pane vero, non abbiamo nemmeno bisogno del pane materiale, ma è tutto relativo, capisci? Perché altrimenti noi veniamo meno per la strada, e allora data la nostra debolezza di fede, ecco che Dio ci mette attorno ai medici, le medicine, le cure, tante cose.
E ma prendiamo da Dio.
C'è tutto un valore
questo.
Relativo, sì, certo, tutto bisogna prendere da Dio, capisci? Ma di tutto non bisogna farcene un idolo. Capisci?
Sì, perché anche questo se Dio
mi se io dico senza medico io non posso tirare avanti, opla, il giorno dopo il Signore può partire da tutto in aria. Capisci? Oppure se dicessi, non so, senza cotoletta non posso tirare avanti, capisci? Ho bisogno di quelle calorie e il Signore mi smettesse in pieno. Sempre così. Tutto bisogna prendere a mani di Dio, di niente bisogna fare un idolo. Perché adorerai il Signore Dio tuo, uno solo il Signore Dio tuo. Adorerai il Signore Dio tuo. Quell'adorare il Signore Dio tuo vuol dire prenderai tutto dalle sue mani. Vedrai in tutto l'opera sua, attribuirai tutto a lui, non riferirai niente ad altro perché uno solo è il Signore e uno solo è il Maestro, quindi non appellarti ad altri maestri, e uno solo è il tuo medico. Ecco, siamo sempre veri. Per cui mentre Dio ci manda gli aiuti, ci dice sono io.
Cioè non far conto, ecco, su quegli aiuti, usali come se non li usassi.
Accetta tutto perché tutto non sono io che te lo mando, però ecco, non dire, non attribuire, capisci, la cosa a questo, no, attribuisci la cosa a me, e certo, quindi, perché attribuendola a lui, allora presso di lui la cosa prende un significato eterno, scopriamo l'eterno nel transitorio, cominciamo a inserirci nella vera vita, comprende? Mentre invece pensando a noi, noi ci costruiamo gli idoli, però, e vediamo soltanto l'aspetto transitorio delle cose e non cogliamo più l'eterno. Allora, vedendo l'aspetto transitorio, noi cerchiamo di rendere eterno ciò che è transitorio, e allora lì una fatica davanti, capisci? È logico, tutti i sudori della nostra vita sono rivolti a cercare di trattenere, cioè di rendere eterno quello che è eterno non è e non può essere, capisci? Per cui io questo tavolo qui, e penso che di qui a qualche anno si smonterà, si distruggerà, lo porteranno via, e cerco allora attorno a questo tavolo di metterci, capisci, una cassaforte in modo da proteggermi il tavolo, che non è in modo che non abbia, ecco, cerco di rendere eterno quello che evidentemente eterno non può essere. La partita è persa in partenza, perché non si tratta, capisci, di rendere eterno, di rendere stabile quello che è stabile, non è, si tratta di intendere il significato di quello che non è eterno per scoprire, ecco, la lezione eterna. Se io scopro la lezione eterna nelle cose che passano, allora ho capito veramente la funzione delle cose che passano. Allora recupero veramente le cose che passano. Parole di Dio. Passeranno in cielo e la terra, ma le parole non passano. Allora, ecco, ci inseriamo nell'eternità. Allora si tratta di scoprire l'eterno, non di fare eterno ciò che eterno non è, ma di scoprire l'eterno attraverso ciò che non è eterno. Che ciò che non è eterno è parola di Dio, che parla per condurci a scoprire ciò che è eterno. Io sono colui che è, io sono l'eterno. Sistemati in me, insomma, capisci? Non cercare di sistemarti altrove. Per cui noi ci sistemiamo altrove. Abbiamo visto la lezione di quel Samuel, il profeta, no?
Isaia.
Se io vi ho tolto i mattoni da sotto le case per farle crollare, voi dite, noi le costruiremo con le pietre. Vero. Io vi ho tagliato i sicomori e voi dite noi pianteremo dei cedri. Quindi non cercate di rimediare alle lezioni che io vi do, ai danni che io vi do per farvi capire che sono io, con i vostri mezzi.
Perché se non
ma cercate di capire la lezione che io vi do attraverso questo.
Ma non buttare una sfida come...
Ecco, invece noi cerchiamo, capisci, di rimediare, ecco, Dio, vero, mi ha mandato, magari non diciamo nemmeno Dio, comunque mi è crollata la casa addosso, ne costruisco un'altra migliore, cerchiamo sempre di recuperare con la visione nostra, e non capiamo la lezione di Dio, per cui dico così, ma se tutte ferite, tutte le vidure, dalle punte dei piedi fino alla punta dei capelli, eccetera, non so più dove colpire, eccetera, e ancora non ritornate a me. Ecco, ancora non ritornate a me. Vede che non capiamo le lezioni di Dio.
Poi finisce. Finivo solo questa lettura di Isaia, che alla fine dice Dio, la mia collera vi correrà dietro, e perché, certo. Perché noi non torniamo a lui,
certo, ci capisco.
Perché su questa colora che ci corre dietro la sua misericordia.
Sì, no? Ma è questo continuamente, come dico, la partita è persa in partenza. Se noi non ci rivolgiamo ad intendere l'elezione di Dio, la partita è persa in partenza. Per cui se Dio mi manda un male, ma io cerco subito di rimediare, rimedio pure, ma cerca di capire il significato di quello e prendo come parola di Dio, ecco, capisci? La partita è persa in partenza, perché il giorno dopo me ne manderà, aspetterà un po' di tempo per farmi capire. Tommaso, deve, quando fa l'atto superbo, se io non vedo, non tocco, non credo, lui aspetta 8 giorni. Lui aspetta che le cose, perché noi siamo molto lenti, no, a maturare, non è che subito ci basta, perché non capiremo. Ecco, lui dà un po' di sosta e poi magari me ne manda il doppio, perché non hai capito la prima lezione, e poi il quadruplo, e poi ecco, sempre così, capisci? Fin tanto che magari ecco, mi toglie tutto di sotto i piedi, non stavo più su.
E siamo
per farmi, ecco, per farci.
Io pensavo, coi l'eterno, no? Non so, in ogni giornata di dire di coi qualcosa di eterno. Il bene è eterno. Qualcosa di...
Ma tutto, guardi, perché tutto, dicevo ieri sera, il fatto di vedere il tempo, le cose che passano, la morte, tutto questo, visto nel pensiero dell'io, del nostro io, è solo privazione, è solo perdere, il tempo che passa, noi perdiamo le cose, capisci? L'attimo, adesso se ne va, non lo tratteniamo, non possiamo trattenerlo. Questo è un pensiero dell'io, non cogliamo l'eterno. Se invece noi abbiamo presente, teniamo presente Dio e tutta l'opera di Dio, nel tempo, nelle cose che passano, noi vediamo Dio che viene, ecco, cogliamo l'eterno. Quindi nel pensiero dell'io noi vediamo il negativo, quello che perdiamo, nel pensiero di Dio vediamo quello che viene. E direi, capisci, e sfugge quello che perdiamo, perché quello, il tempo che passa, le cose che passano, è Dio che entra nella nostra vita, è l'eterno, quindi cogliamo l'eterno. Ora, però, per cogliere l'eterno ci vuole il pensiero di Dio, che Dio è il principio. Se noi abbiamo, ecco per cui Gesù dice è necessario pregare sempre, però è questa preghiera continua, questo sempre del pregare, che ci fa cogliere l'eterno delle cose. Caso diverso, se noi non preghiamo sempre, cioè non riferiamo tutto a Dio, nel pensiero del nostro io, noi senza rendersi conto, ma tocchiamo e scogliamo soltanto il temporaneo, il negativo, capisci? La cosa che passa.
Se non,
ha capito?
Non ti, sì, sì, bisogna, non
è così per tutte le cose.
Ogni giorno
in tutte le cose c'è una lezione di Dio, ma che è interpretabile, soltanto se la interpretiamo nel pensiero di Dio e con Dio, allora quello ci fa cogliere l'aspetto eterno, cioè la lezione che diventa valida universalmente, non tramonta più. Perché ciò, quando noi, Dio ci ha fatto cogliere qualcosa di eterno, quello essendo eterno non muta più. Invece nel pensiero di Dio noi cogliamo tutte cose che mutano, per cui questa cosa qui c'è, mai domani, mai dopodomani non ci sarà più, ecco. Allora nel pensiero di quello avviene il pensiero dell'io, nel pensiero di Dio invece no.
Bisogna aver sempre presente questo pensiero
e riferire sì tutto a Dio sempre, e cercare di interpretare. Allora noi cogliamo l'eterno in tutti gli avvenimenti, in tutte le lezioni, vediamo Dio che parla, Dio che viene, Dio che si rivela presente, capisci? Ecco, se, perché Dio in tutte le cose opera per, direi, creare sempre di più questa intimità tra la nostra anima e Lui, in modo da educarci a questa convivenza con Lui, perché la vita eterna puoi saper convivere con Lui, che è la verità, capite? Tardi, mi dovete ancora fermare, sono 7:10, diciamo. Vedi che noi siamo bernati.
Aspetta, secondo me, Silvana che andrà in verso 7:10.
Già,
vedo, sì. Tondo, paura che sia anche aspettato.
Già.
No, ma, cioè, piuttosto se...
No, facciamo tardi.
E dobbiamo, è stato tutto utile comunque.
Allora, se Dio vorrà, domenica prossima.
Non ci tempo.